aver scelto quello sarebbe stato.
Ma in questi campi cosa
ti davano?
C'erano degli alloggi,
sì. Dei dormitori,
passavano il pane.
E oggi usano i clandestini, no,
cosa era
quelli di oggi? Sono in condizioni molto migliori,
ma diciamo che era previsto un sostegno economico oltre all'alloggio o vi trovavano un lavoro? Cosa avevi?
Ma c'era gente che stava lì da anni, sono stati lì un paio d'anni.
Vedendo la condizione di questo campo ho rifiutato.
Ah, non siete poi rimasti?
No, perché davano la casa.
Ho perso tutti i benefici.
Se uno passava attraverso quel percorso poi avrebbe...
Ha avuto la casa di sicuro.
Gli davano la casa,
un appartamento.
Gli procuravano un lavoro. Moltissimi dei miei amici sono finiti proprio al Ministero degli Esteri. Tanti di loro. L'attuale ambasciatore dell'Italia ad Harare, che rientrava oggi, è un mio collega, un mio compagno
di quel periodo, di quell'esperienza lì. E invece voi avete visto che siete un...
Rinunciato e c'hanno...
bambino,
sì. E mia mamma anche.
Anche suo fratello.
Ah, ma avevate tutti,
sì.
Siete tali tutti?
Non tutti, con la mamma e i due fratelli sono rientrati con noi. Papà è rimasto indietro per finire le ultime cose con la falegnameria.
Io con due donne...
In tutto questo gruppo di famiglia è la possibilità invece di trovare su un Friuli
non ci abbiamo pensato.
E per noi africani l'inverno era...
Ma non è neanche quello, Ciro, avevi
paura.
Certo.
La mia famiglia
e soprattutto per la sua famiglia che avevamo lì
andiamo in una zona meno fredda e poi però a meridione trovare lavoro è una cosa
quasi... E poi Ciro, si era stato in viaggio di nozze, Salerno ci era piaciuta tantissimo. I suoi genitori, che non avevo mai conosciuto, erano delle persone deliziose, specialmente la mamma. Avevano una casa grande, abbiamo detto ma sì, anche se andiamo a questo campo poi a 50 km a Udine non aveva nessuno, Ciro.
Quindi per capire anche questo significato dava la possibilità di avere delle successivamente, però bisognava seguire un percorso in pratica.
Ci hanno liquidato con 500.000 lire.
Sì. Ma dopo un po' di tempo?
Non subito, se rinunciavi, no, perché c'è gente che è stata in questi campi per anni.
Ah, in attesa di...
Non poco tempo, anni. Si erano abituati, andavano a lavorare, tornavano in questo campo.
Anche dei commerci dentro, perché c'era quello che faceva la distribuzione del pane, peraltro...
Non sono stati chiusi dei campi? Se sono rimasti così a lungo, quando sono durati?
Non lo so. Ma chi è stato a Massa ha detto stavano molto bene, chi è andato vicino a Trieste ha detto stavano benissimo.
Ci hanno solo convertiti per i clandestini.
Ma a Napoli sicuro.
I campi che usano ancora oggi, penso che ricordare
in parte. E quindi dopo un po' avete deciso di salire a nord, di andare.
E dopo l'inverno?
In aprile, ricordo che eravamo a Udine il 18 di aprile ed era neve dappertutto.
No, ma poi il viaggio nostro da Salerno a Udine è stata anche quella un'impresa ciclopica. Avevamo preso una 850.
Era tutti questi, no? 50.
A tranne mio fratello. No, non c'era mio fratello Roberto che era rimasto a Salerno a scuola. Eravamo io, Ciro, questo bambino piccolino che era Stefano che mi teneva in braccio, mia mamma dietro con mio fratello Edoardo e una macchina carica con tutti i nostri beni.
Un viaggio avventuroso.
Fatto sta che abbiamo detto portiamoci...
Si è
rotto il portapacchi praticamente... Ho detto se vedo oggi dico ma guarda tutto del prof, era abituati come eravamo a Smara a essere dei signori, comoda, serviti, che ecco a Smara una cosa che le donne di servizio facevano in casa la sera, perché vasche da bagno, tutti quei lussi lì non c'erano a Smara, c'era il bagno in casa, già era una cosa, quindi si faceva il bagno con la tinozza, scaldavi l'acqua, veniva la tinozza e sta nera che ti lavava. E tutte le sere la donna di servizio che ti lavava i piedi, che ti lavava i capelli e poi ti trovi a fare la profuga con questa macchina, vestiti da persone decenti, con questa roba qui sopra che tutto cade, con questo bambino che poi c'era andato a cercare di riparare sto posto, io con questa peste che avevo di un anno e mezzo che si rifiutava di mangiare i vasetti. perché era abituato a mangiare tutto genuino. Stefano a 6 mesi mangiava la pasta asciutta, chi conosceva i vasetti? E quello si moriva di fame, gridava che aveva fame, ma quel vasetto non lo voleva. E noi sull'angolo della strada, io, mia mamma e i miei fratelli, seduti sul marciapiede. Umiliante proprio.
I materassi per treno.
Ah, perché poi se uno non poteva caricarli.
Arrivare a Padova di sera, un viaggio allucinante, con un bambino in braccio, attaccati così come delle sardine.
Quindi, e poi a Udine riparte insomma una nuova vita, avete avviato.
Molto difficoltosa all'inizio, con i friulani.
Io ho trovare un appartamento, una casa, perché la mia macchina era targata a Salerno.
All'epoca.
E quando veniva la targa ci diceva no, è già stato dato l'appartamento.
Vivevamo in albergo, ci stavamo mangiando tutti i soldi.
Mangiato la foglia, una casa che aveva visto che ci piaceva. Sua cugina abitava la territorio e ha detto, signora, fammi un piacere, prova tu con questa casa, perché non ci ha detto che è già stata affittata. È andata lei e è andata subito. E perché fra le domande che faceva, ma voi venite dal sud, no, veniamo dall'Africa, ma quanti bambini avete? Uno, ma pensate di averne ancora? Poco di sì, non lo so.
Sì, con mamma carico.
Di dare la casa alla famiglia meridionale che va per vestita dei bambini e così via.
E oltre a questo problema, chiaramente, sì, avevate sentivate anche una certa diffidenza per il fatto che venivate dall'Africa? Cioè, avete sentito su di voi questa...
Ci siamo sentiti stra...
ricerche di lavoro, io cercavo lavoro come giornalista. Mi diceva, ma lei di dove viene? Vengo dalla vita e dall'Africa, ma cosa ne sa lei di giornalismo? Non so, fatemi provare, perché non vorrei sapere.
No, ci siamo sentiti stranieri veramente in Italia.
E anche mi fece solo una domanda Meloni prima di quell'intervista. Lei per che partito vota? E io dissi, ma io veramente non ho mai votato in Italia. Non so per chi votare. Allora faccia una cosa, torni quando avrà deciso. Poi, quando invece mi ha chiamato indietro, il fatto che io fossi apolitico diventava un vantaggio. Perché
pochi anni...
potevo entrare nelle questioni dei partiti di Udine senza aver bagaglio alle spalle, quindi mi accettavano i comunisti, fateci tu. Un episodio in cui uno delle Brigate Rosse, fecero un comitato che uno dei loro gli aveva sparato i carabinieri alle spalle ed era stato ferito, e la cosa era stata messa in dubbio perché gli dissero no, siamo disposti, mandate un giornalista e gli facciamo vedere il ferito e tutto quanto. E dissero che dovevo andare io, perché non avevo legami politici. Quindi imbaragliato per essere portato al
corpo. Nei periodi di Moro in fondo era la
moneta.
A Udine, non so dove, perché io ero imbaragliato, mi portarono da Udine imbaragliato e poi mi mostrarono una giacca di pelle con un foro, questo aveva un semino rosso sulla spalla per appena.
Non era una ferita.
No, c'era appena un foro.
È una bella foto anche con Moro, lui che intervistava all'epoca.
Sì,
ma erano anni caldi quelli.
Era un attore politico del Sottile Renzo, quindi.
Però in Italia ci hanno fatto perdere 5 anni.
Prima di
5 anni di fare un po' di tutto.
Naturalmente non potevo essere un giornalista. Ottorino Durelli, che era direttore della Rete Cattolica, ma disse, ma lei si illude alla sua età di poter ancora fare il giornalista? Avevo 29 anni, alla sua età si illude. Detto da un prete, fece fatica.
Poi un'altra cosa che a me ci ha scioccato dell'Italia, cos'è stato, i preti?
Io dovevo diventare capocronaca, mi suggeriva bene, secondo me, quando il direttore non lo disse, mi diceva, via, convinto di andare. Che fare capocronaca era una cosa infernale.
Sì, ma poi
capocronaca ha già avuto 2 divorzi. Si viveva praticamente al giornale, lui veniva lì verso le 3 del pomeriggio fino alle 3 del mattino dopo, 3-4.
Era una giornata
ai capricci di Meloni, che era come giornalista era valido, come persona molto difficile.
Era temutissimo. Io quando ero bambino, ragazzo, poi cresciuto, sono ricordo che che lui ha durato 20 anni, tra il giornale,
però i primi crack al suo regno vennero proprio con arrivo mio e di altri giovani. Infatti noi costituimmo, proprio quando io partivo, per la prima volta un comitato di redazione che impose la direzione certe condizioni, ma fino a quel momento eravamo quasi schiavi
in mano, insomma. E la figura, scusi che mi incuriosisce anche questo, e la presenza del proprietà invece, Melfi, non si sapeva.
No, ogni tanto si sentiva che veniva Melfi, ma veniva a incontrare il Kaiser assoluto, che era
incredibile. Tu eri ragazzino all'epoca, bambino.
Successivamente, negli anni 90, quando ho cominciato a fare il giornale, lui, proprio negli anni in cui lui uscì dal Messaggero, io avevo cominciato a Friuli e quindi lui veniva lì e faceva degli editoriali e io l'ho conosciuto lì.
A suo onore devo dire che come scuola di giornalismo il Messaggero Veneto, tutti quelli del Messaggero Veneto erano desiderati, il piccolo prendeva il giornalista,
la Gazzetta di Trieste,
il Messaggero Veneto, diversi sono andati alla RAI, sono andati a Milano, perché come scuola di giornalismo era in assolutamente di prima qualità.
Apriremo tutto un altro scenario, quindi torniamo un attimo, perché non possiamo insomma.
Sì, perché avrei gente dopo di te, vero?
No, ma anche perché insomma se stiamo in un tempo, no?
Sì.
Allora, tutte queste difficoltà e questo percorso, anche queste novità, insomma, dei cambiamenti. E, per capire, voi come siete diventati, avete continuato a vivere con la mamma o vi siete...
No, all'inizio siamo vissuti tutti insieme, in questa casa in via Cividale. Dopo pochi mesi è arrivato anche il papà, con mia sorella, un cognato e anche lei un bambino. Quindi in questa grande aveva una... ma l'unica aveva un bagno solo. In fondo a San Gottardo. A San Gottardo, quindi ognuno aveva la sua camera da letto.
E pronti a Sergio.
Che non so dove vivesse, ma comunque vivesse
a San Gottardo, proprio alla via di San Gottardo.
Era campagna a quel tempo,
sì, non era molto.
È benvenuto veramente di questo Friuli così freddo, con la gente così sospettosa, ce lo diede una signora napoletana che viveva sotto quella casa, era una casa a due piani. È venuta fuori con una pizza e ha detto benvenuti, e quello è stato il nostro angelo custode.
I friulani sono un po' più di...
Io sono friulana, quindi posso anche parlare dei friulani. Io amo il sud, non è inutile che a me mi vengano a dire. Questa donna qui è stata il nostro angelo custode. Aveva i suoi bambini. Quando mio padre è rientrato 6 mesi dopo, si è vista sta donna che gli è piombata addosso: benvenuto signor Lizzi. Cioè, chi è questa? Per lei era uno di famiglia.
Poi ci hanno accettato anche prima.
Ma ci è voluto tempo.
C'erano i dubbi di fronte.
E quindi perché avviene questa nuova decisione della ripartenza? Il Mal d'Africa?
Il Mal d'Africa. Per noi era troppo freddo. Ed eravamo 8.
8 anni.
C'è ma tutto un insieme.
Poi Ciro, erano gli anni peggiori dell'Italia,
Sì.
Il bambino andava a scuola nello stanze.
No, però non c'entra perché io avevo già il visto in Sudafrica, avevo già la residenza in Sudafrica.
Questo sole,
però
questo...
Era il giornale che poteva essere buona.
Era già buona.
Io non ho mai dato importanza alle posizioni, quindi ero contento del giornale, ma una delle cause fu proprio che io dovevo passare al Gazzettino e il mio trasferimento fu bloccato a notte fonda da Meloni, che ebbe una soffiata da Leone Comini involontariamente da Venezia, non so, lui forse per fare il bello spirito che mi disse: ah, stai perdendo anche Ciro Migliore. E Meloni si attaccò al telefono, al tempo c'era rumore, il responsabile della DC da quelle parti, e comunque disse: non posso perdere anche Migliore, questo me lo dovete lasciare, e hanno bloccato il mio trasferimento. Quindi questo professionalmente mi dava fastidio, perché io dovevo un po' crescere.
Primo, lo stavamo benissimo.
Alla fine
finanziariamente finalmente cominciavamo a respirare dopo tutta questa crisi, perché noi ci siamo mangiati in 6 mesi che siamo entrati come profughi con tutti quei nostri risparmi.
Facevo tutta la giudiziaria, seguivo il consiglio comunale, seguivo l'attività dei partiti, avevo cominciato a fare anche qualche servizio d'avviato, tutto in pochi anni, perché io avevo 12 anni di esperienza,
Ad ogni modo, ci siamo fatti un salto nel buio. Tutto lì. Senza avere grandi mezzi, poi.
Il figlio cominciava ad avere reumatismi al cuore per via dell'umidità.
Sì, perché purtroppo lì a San Biancolugna c'era la scuola sotto la chiesa, non c'erano classi abbastanza ed era in questo scantinato, una buona scuola, niente da dire.
Sì, ma scantinato che l'inverno trasudava.
Però Ciro, uno che cresce e vive in Africa dove ha il sole tutto l'anno, Udine non era certo al massimo.
Tua sorella che era venuta anche lei a Udine.
Sì, perché noi siamo tutti rimpatriati praticamente.
E hanno deciso di venire in Africa. Oh, devo dire che quando noi abbiamo deciso di lasciare l'Eritrea avevamo tre opzioni: le sue zie in Canada, venire in Sudafrica o andare in Italia.
Quella del Sudafrica come si poneva quell'opzione?
Cioè, perché c'erano amici, grandi
opzioni per venire e molti degli italiani di Asmara erano già venuti.
Quindi c'era quel canale aperto che poi avete sfruttato più tardi.
Però abbiamo pensato.
Lo sudafricano pagava il viaggio, pagava l'albergo per il primo periodo in
sì, però valutava bene chi entrava in questo paese. Sì.
Infatti quando io ho deciso di venire in Sudafrica ho fatto la domanda come giornalista e hanno rifiutato.
Non volevano teste.
Con un contratto da capocantiere.
Aspettavano quel tipo. Quindi siete scesi nel 76
sì.
Con un contratto che riguardava.
Abbiamo lasciato l'ultimo appena avuto il terremoto. E siamo arrivati in Sudafrica qualche giorno dopo i morti di seguito.
Dove la gente scappava da qua.
Sì, perché era il periodo anche quello.
Sì.
Quindi avevo un contratto che però non è mai stato veramente, era solo fatto da un amico per farmi avere
un'esperienza.
Ho subito preso la direzione di un giornale italiano, Johannes.
La Voce, che esiste ancora oggi.
Ancora. Che all'epoca era quindicinale e in fallimento.
Fondato quando quel giornale era stato?
75 che stava chiudendo.
Ah, quindi aveva avuto un percorso, una caduta rapida.
Stava chiudendo, tanto è vero che metà dello stipendio me lo pagava sotto banco il console
per tenerlo in vita.
Io l'ho subito trasformato in settimanale, l'abbiamo tirato su, l'ho lasciato con un bel gruzzolo in banca.
In ogni modo era un lavoro che non è che ci permettesse di salacquare, quindi si è fatto altre cose in Sudafrica. Quanti
sì,
mestieri
corrispondente anche per l'Italia. Io sono corrispondente estero in Sudafrica, anche registrato.
Sì, no, ma a parte quello abbiamo avuto un negozio di alimentari, abbiamo fatto la non è come questi che si sono stabiliti facendo magari il muratorio,
cose diverse.
Sì. Tante esperienze.
Il padiglione italiano alla fine per 10 anni. Abbiamo organizzato i festeggiamenti italiani per il centenario di Johannesburg.
E da Johannesburg, perché poi è il passaggio alla Città del Capo? Quando è venuto quello?
Così per caso, forse.
E
per caso.
Piani per il
futuro. Sì. Poi è subentrato.
In vista di farlo in futuro, avevo comprato 2 negozi Benetton a Città del Capo, proprio nel momento in cui la Benetton usciva dal paese, quindi mi creava un sacco di problemi. E che io pensavo, essendo franchising della Benetton, che non ci fosse bisogno della mia presenza sul posto, era soltanto un investimento per un futuro trasferimento. E il giorno che io sono andato a firmare il contratto per acquistare il Benetton, lei è andata in ufficio da sola, avevamo l'ufficio della rivista e facevamo un commercio all'ingrosso di scalzature italiane. Insieme con lei è entrato nell'edificio un gentile signore di colore che poi le ha piantato una pistola alla tempia e ha chiamato altri 4 o 5,
hanno svuotato il negozio.
In che anno è successo questo fatto?
Prima di venire qua, 90.
Oh, 83.
Ho 83.
No, 93. No,
quindi è proprio in occasione quasi del cambiamento, insomma.
Sì, sì, è stato proprio simultaneo. E dopodiché, quando vivi male, sempre con la paura di qualcuno.
Vedete, c'è lo spostamento qua che magari era.
Ma anche perché c'era.
Qualcuno l'ha venduto, non lo vedevo.
C'era piaciuto perché eravamo venuti in vacanza qua e si faceva questo modo di vivere così più rilassato, più tranquillo. Già a Johannesburg c'erano questi attacchi, queste cose.
E così.
Sì, sì. Avevamo una bella casa, ci siamo svenduti la casa là per comprarne una molto più piccola qua.
Vi chiedo una cosa particolare rispetto alla vostra esperienza appunto da Smara, di quell'Africa, trasferirsi qua in quel periodo con un sistema anche diciamo, con l'app appena nato, come l'avete visto, come l'avete vissuto questo cambiamento e come cosa potete dire?
Ma all'inizio io non potrei dire che noi ci siamo, era un'Africa diversa, di un modo diversissimo da vivere, molto anglosassone.
Delle comunità italiane in questi paesi, di tenersi al di fuori della politica dei problemi del paese. Quindi gli italiani vivevano in questo paese cercando di mantenere anche verso i neri un atteggiamento, infatti tutti gli italiani che avevano attività in Sudafrica erano fuori dalle leggi, perché non rispettavano le condizioni dell'apartheid, per cui i neri non dovevano poter fare nessun lavoro qualificato. Tutti hanno insegnato lo stesso ai neri a diventare meccanici, saldatori o qualsiasi cosa, andando in rotta di collisione con le leggi dell'apartheid. Però coloro che lavoravano per gli italiani, 20 anni dopo erano ancora nella ditta italiana, mentre nelle altre ditte il ricambio. È difficile trovare operai che durino più di un anno, perché cambiano continuamente, c'è una forte tensione, non nelle aziende italiane.
E questo vale anche per la vostra spinta diretta?
Per me l'apartheid è diventato lavoro, perché io facevo il corrispondente estero e riferivo sull'apartheid, sui disordini, tanto è vero che io sono finito indagato dalla polizia sudafricana per la mia attività giornalistica, sono stato denunciato dai miei connazionali come nemico del Sudafrica per la mia attività giornalista, e quindi l'abbiamo vissuta insieme agli altri italiani un po' sul recinto, guardando cosa succedeva, ma senza coinvolgerci. Per me era un motivo di lavoro, quindi ero più coinvolto. Ma la vedevamo sempre come qualcosa che si sarebbe superato.
Quindi sono stati anni sereni, i nostri figlioli sono andati, era buone.
Molto diverse da quelle infatti anche qui noi andavamo a fare le scampagnate, andavamo a caccia e chi lavorava per noi, anche il personale di servizio, lo trattavamo alla pari come quelli che avevamo avuto in Eritrea. Tanto che infatti io ho avuto anche un problema con la polizia sudafricana perché avevano messo in prigione la nostra ora di servizio che pur essendo sudafricana non aveva il permesso di residenza a Johannesburg. E quando andai dalla polizia a reclamare che la liberassero mi dissero è meglio che te ne vai e ringrazia che non arrestiamo anche te, e io gli dissi no, allora mi dovete arrestare perché io non me ne vado di qua se non mi date dietro la ragazza. E loro, pur di evitare uno scandalo, mi diedero indietro la ragazza e finì questo.
Sì, ma non trovavamo certo la stessa Africa che avevamo lasciato.
Nello stesso periodo
anche le scuole, il modo di vivere era diverso da quello a cui eravamo abituati, cominciando dal mangiare, che non mangiavi più a mezzogiorno, che saltavi il panino come sarà adesso in Italia.